L'onda lunga di Qatar 2022 ci porta contenuti, discussioni, approfondimenti da poter fare quantomeno fino alla fine dell'anno solare 2022, poi ritorneranno i campionati. Il calcio giocato è finito ad altissimi livelli per questo 2022 ed è finito con una manifestazione incredibile, con la più grande manifestazione del mondo del calcio e possiamo continuare a discutere del mondiale in relazione al calciomercato, che inizierà di fatto fra una decina di giorni ufficialmente. Naturalmente società, per quanto concerne il calciomercato, si cautelano nel corso dei mesi precedenti alle sessioni estive ed invernali per rinforzare le rose, per cedere giocatori e per rientrare nei bilanci a livello di sostenibilità economica. Ecco, però io credo che il mondiale rappresenti sempre un'incognita positiva per alcune società che hanno la possibilità di veder esplodere i propri prospetti, i propri prodotti e rivenderli poi successivamente al calciomercato, o quantomeno vederne il valore di cartellino aumentato. Questo può essere un pro per chi deve vendere e un contro per chi deve acquistare, naturalmente. Però ecco, voglio analizzare con voi, voglio portarvi un po' di giocatori che in Qatar si sono messi in mostra. Alcuni li conoscevamo già, alcuni sono stati delle sorprese assolute, ma proprio questa la bellezza del mondiale. Ecco, ci ricordiamo tra Russia 2018, tra Brasile 2014, calciatori che hanno giocato la miglior competizione della propria carriera e hanno ottenuto un posto in una grande squadra. Il caso principe è quello di James Rodriguez, MVP se non sbaglio addirittura del mondiale 2014, comunque uno dei migliori giocatori del mondiale in Brasile, e poi che poi è andato al Real Madrid nelle settimane successive. Ecco, diversi giocatori vogliono compiere lo stesso percorso. Forse non abbiamo avuto un'esplosione così netta a tutti i livelli, e poi c'è anche da dire che il non aver avuto, mettiamolo in questi termini, grandi squadre, tutte le grandi squadre tra quarti di finale e semifinale, ha favorito l'esplosione di altri calciatori magari meno conosciuti o che partivano un po' di più dalle retrovie a livello di fama e a livello di successo per quanto combinato in carriera. Ecco, un giocatore che però insomma è accostato alle grandi squadre ormai da settimane, da mesi, è Josko Guardiol, miglior difensore del mondiale, classe 2002, croato, centrale forte fisicamente, con un mancino educato, e soprattutto che si è reso protagonista di una crescita impressionante. Lipsia aveva scommesso su di lui quando aveva 18 anni, l'ho acquistato per una cifra importante dalla Dinamo Zagabria, 17-18 milioni di euro. Adesso il valore di Guardiol sfiora gli 80 i 90 milioni di euro, con il Chelsea in prima linea per acquistare un centrale mancino in grado di rinforzare la difesa di Potter, una difesa che è a 3 dall'arrivo di Thomas Tuchel in poi, quindi da più di 2 anni il Chelsea gioca a 3, e un giocatore come Guardiol favorisce giocare in una difesa 3 proprio per il suo piede mancino educato anche in fase di impostazione, oltre alle sue doti splendide come difensore puro. Guardiol era un giocatore di cui ci si poteva aspettare tanto da questo mondiale. Naturalmente la posizione della Croazia, il mondiale della Croazia ha aiutato il ragazzo ad emergere definitivamente e a schierarsi nella lista, a posizionarsi nella lista dei grandi difensori a livello mondiale. L'altra grande sorpresa, io ritengo che sia un giocatore che potenzialmente tra gennaio e la prossima estate possa cambiare squadra per una cifra importante, è Azzedine Unai. Lui centrocampista centrale, classe 2000 dell'Angers. E pensate un po', l'Angers è ultimo in Ligue 1 e il mondiale ha portato ad alzare vertiginosamente, il valore economico di due giocatori dell'Angers, entrambi marocchini. Uno è Unai e l'altro è Boufal, che ha una storia molto più tortuosa a livello di calcio europeo. Ha giocato in Spagna, ha giocato in Inghilterra, in Francia. Boufal ha altre prospettive, ha un'altra età rispetto a Unai, che invece si appresta a vivere le prossime sessioni di calciomercato potenzialmente da protagonista e sarà il prodotto, il gioiello in grado di poter far gonfiare le casse dell'Angers, che dovrà essere bravo a venderlo. Ci sono già rumors di interessi dall'Inghilterra, dell'Leicester City, 45 milioni di euro si parla addirittura per il valore del suo cartellino. Insomma, adesso i prezzi sono schizzati in maniera vera e propria, e Unai è l'esempio principe di questo concetto. Sono molto curioso di sapere dove andrà Unai. Credo che sia un giocatore potenzialmente molto interessante. Certo, il contesto Marocco ha fatto la differenza nella valutazione attuale di questo giocatore, sia a livello economico che a livello tecnico. Yunus Musa è un altro calciatore di cui ci si poteva aspettare tanto da questo mondiale, sempre titolare con gli Stati Uniti, classe 2002, centrocampista del Valencia, giocatore che da anni gioca in Spagna con un percorso incredibile, nato a New York, ha vissuto e giocato a calcio da bambino in Italia, nella provincia di Treviso, si è trasferito in Inghilterra, dove ha fatto tutte le trafila con l'Arsenal e grazie al suo passaporto inglese ha giocato anche con le nazionali giovanili dei Tre Leoni. E poi a 17 anni la chiamata di Greg Berhalter, il suo tecnico, il suo allenatore, il CT degli Stati Uniti, che ha portato questa banda di giovani ragazzi a giocare il preludio di quello che sarà il mondiale casalingo del 2026. E Musa era sicuramente uno dei giocatori in vetrina, centrocampista di grande corsa, di grande intensità. Si parla di interessi dall'Italia, dalla Spagna, insomma, è un giocatore che per caratteristiche può giocare in tutti i campionati d'Europa e che può solo migliorare. L'attitudine è quella giusta, perché è un ragazzo che lo descrivono come molto concentrato, con un focus molto forte sul campo e sul calcio, e può crescere chiaramente in maniera importante, contando poi che lui ha compiuto 20 anni solamente lo scorso 29 novembre. Cody Gakpo è un altro calciatore da cui ci si aspettava tanto da questo mondiale. L'Olanda è uscita ai quarti di finale, lui non ha segnato né agli ottavi né ai quarti, ma ha fatto 3 gol durante la fase gironi. Gakpo è un calciatore che aveva cifre spaventose già da prima dell'inizio del mondiale con il PSV di Eindhoven, doppia cifra abbondante sia di gol che di assist, un giocatore che è cresciuto in maniera spaventosa, che interessava davvero ai grandi club europei, Inghilterra e non solo. Io credo che quello sia il destino di Gakpo, perché è un giocatore che produce tantissimo a livello offensivo, un giocatore che ha bisogno di protagonismo, secondo me, per rivelarsi un crack totale anche in una grande squadra, e la dimensione PSV gli permette di essere il numero uno assoluto. Però immagino che per caratteristiche, per qualità, per forza, per mentalità sia un giocatore potenzialmente utile per tante grandi squadre. Vediamo quale sarà la valutazione che farà di lui il PSV di Eindhoven, prodotto della casa, giocatore cresciuto e stabilizzato insomma ad alti livelli in prima squadra. Quindi io avevo grosse aspettative su Gakpo per questo mondiale. Van Gaal peraltro lo ha schierato titolare, e l'Olanda paradossalmente ha sofferto meno l'assenza di Depay, con un creatore di gioco e con un finalizzatore così eclettico e fantasioso come Gakpo. Tutte le aspettative sono state rispettate, perché Gakpo ha fatto veramente veramente bene a questo mondiale. Ha fatto bene anche Adrien Rabiot. Per la Juventus il discorso Rabiot comincia ad essere davvero complicato. Rabiot ha il contratto in scadenza con i bianconeri in vista del prossimo 30 giugno 2023. Finirà quindi il suo quadriennale con la vecchia signora. È chiaro che Rabiot, insomma, già aveva giocato una buonissima prima parte di stagione con la Juventus, tra Serie A e Champions League, segnando molto di più di quanto fatto nelle passate stagioni. Rabiot sta trovando la stagione migliore probabilmente della sua carriera, la stagione migliore con la maglia della Juventus, e le richieste di mamma Veronique, che è sempre descritta come persona molto decisa in fase di trattativa e agente di un calciatore vero e proprio e non solo mamma del ragazzo, probabilmente chiederà una cifra importante per rinnovare il contratto con la Juventus. Le strade di Rabiot e la Juventus sembrano separarsi, e Rabiot ha giocato un buon mondiale nel timing perfetto, perché questo non fa altro che e alzare la sua posizione e la sua valutazione in fase di trattativa, quando gli scadrà il contratto e potrà andarsene a parametro zero. Moises Caicedo, un altro calciatore da cui mi aspettavo tanto prima di questo mondiale. Piccolo asterisco, avrei potuto mettere anche in questa lista, non ho messo Sofiane Amrabat, perché ecco, sì, il discorso più interessante secondo me sul Marocco potevamo e dovevamo farlo su Unai. Amrabat è uno di quei calciatori da cui ci si può aspettare tanto, e io intanto sono molto curioso di vedere come renderà in Serie A al ritorno con la Fiorentina. Questo secondo me è un grande punto interrogativo e è una curiosità che dobbiamo sciogliere nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda Moises Caicedo, aveva tutte le caratteristiche e arrivava al mondiale con tutte le possibilità per fare bene e per tornare in vista a livello di calciomercato. Un calciatore del 2001, ecuadoregno, centrocampista centrale puro, a due o a tre. È un giocatore che, giocando al Brighton, grazie al lavoro di Potter e di De Zerbi negli ultimi mesi, ha innalzato il suo valore a livello di calciomercato. È un giocatore veramente veramente interessante a livello di big, a livello di interesse globale. Ecco, io credo che per Caicedo ci voglia, esattamente come Gakpo, un ruolo da protagonista totale in una grande squadra, e questo non è facile perché il Brighton gli consente di essere un numero uno nel suo centrocampo, l'Ecuador gli consente di essere un regista, un capo della linea mediana. Non so se per esempio il Manchester United gli darà questa possibilità fin da subito. È chiaro però che questo è un giocatore che potrebbe spostarsi tra gennaio, ma mi auguro soprattutto nella prossima sessione di calciomercato estiva. Mohamed Kudus è un altro calciatore proveniente dall'Olanda, esattamente come Gakpo, che l'Ajax è il calciatore che rappresenta perfettamente il modello Ajax degli ultimi anni. L'Ajax non si è concentrata solamente sulla valorizzazione dei prodotti del settore giovanile, ma negli ultimi anni ha voluto fare calciomercato, ha voluto acquistare calciatori provenienti dall'estero, da campionati minori, pagando cifre anche importanti, ricalcando per certi versi il modello Lipsia, per poi chiaramente rivendere questi giocatori, farli sviluppare all'Amsterdam Arena, alla Johan Cruyff Arena, sotto una gestione tecnica sempre fortunata e sempre ben organizzata. Ecco, Kudus è stato acquistato dal Nordsjælland in Danimarca, lui giocatore ghanese, che insomma era arrivato dal suo paese di origine per giocare in Danimarca, e l'Ajax ha puntato su di lui, lo ha lasciato crescere, non lo ha lanciato fin da subito. L'evoluzione di Kudus è stata relativamente lenta rispetto a quello che si può pensare in un campionato come quello olandese e in un contesto come quello dei lancieri. Kudus però adesso sta trovando la sua evoluzione definitiva, giocando un po' in tutti i ruoli, esattamente come amano fare all'Ajax. È un giocatore che avrà protagonismo nei prossimi anni. Certamente è difficilmente inquadrabile a livello tattico, quindi chi lo acquisterà dovrà fare una forte scommessa su di lui e puntare su di lui anche a livello tattico, creare un contesto attorno a lui e con lui inserito perfettamente, perché credo che sia un giocatore molto eclettico, atletico soprattutto, con buoni doti tecniche, ma soprattutto rapido, in grado di occupare bene il campo negli interscambi, nell'aggressione dello spazio. Quindi mi piace per queste caratteristiche un po' particolari Mohamed Kudus, ma sono convinto che per mentalità, per qualità, sia un calciatore potenzialmente di altissimo livello. L'ultimo giocatore, dulcis in fundo di questa lista, è un po' particolare considerarlo come calciatore che potrà spostarsi nelle prossime sessioni di calciomercato, perché lui è arrivato nel suo attuale club solamente in estate. Sto parlando di Enzo Fernandez, che il Benfica ha acquistato per una cifra irrisoria, davvero davvero irrisoria, dal River Plate, 10 milioni più qualche bonus, dopo le sue esperienze con il River e con il Defensa y Justicia di Hernán Crespo, con cui ha vinto una Coppa Sudamericana in patria. Enzo è arrivato in Europa, io direi anche dalla porta principale, per un club che lotta per i massimi palcoscenici come la Champions League e il primo posto nel campionato portoghese. L'obiettivo è quello di vincere ogni anno il campionato portoghese, e soprattutto con un contesto creato e tagliato, ritagliato alla perfezione intorno a giocatori di questo tipo da parte del neotecnico Roger Smith, preso in estate dal direttore tecnico del Benfica, Rui Costa. Insomma, il contesto Benfica era perfetto per far esplodere Enzo Fernandez era il giocatore perfetto da prendere quest'estate, se lo poteva accaparrare chiunque. Ci è arrivato prima al Benfica, e adesso quanto vale Enzo Fernandez? Miglior giovane del mondiale, campione del mondo con l'Argentina. Enzo Fernandez potenzialmente adesso ha una valutazione che supera le 10 volte rispetto a quello che lo ha pagato il Benfica. Ecco, io immagino che la gestione del procuratore di Enzo Fernandez sarà quella volta di far crescere il suo prodotto, il suo assistito, ma di lanciarlo presto questo nel grande calcio, nel grandissimo calcio, perché adesso Enzo Fernandez è un giocatore che potenzialmente può giocare in tutte le squadre del mondo, è anche difficile pensare dove possa andare. Certo, è un calciatore da Manchester City? Assolutamente sì. È un calciatore da Real Madrid? Assolutamente sì. È difficile però trovargli protagonismo fin da subito, dato che insomma il calciomercato estivo e invernale non permettono di fare estivo dell'anno prossimo non permettono di fare grandi progetti su di lui a livello di grande club. È chiaro che il suo valore sia conclamato, sia strepitoso, e peccato perché per esempio il Milan poteva acquistarlo nei mesi passati, non è andato a buon fine, ma insomma tanti possono mangiarsi le mani, non solamente il Milan. Io vi ho provato a mettere sul piatto i migliori prodotti di Qatar 2022, ce ne sarebbero tanti in ottica calciomercato. Naturalmente io non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.